Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it.
Buongiorno a tutte, a tutto e a tutti. Io sono Mari, siamo qui a Transfeminonda. Oggi la puntata si intitola Cospirazione animale tra azione diretta e intersezionalità, un titolo che abbiamo rubato, preso in prestito più che rubato, al libro che ha scritto Marco Reggio, che è qui con noi, e infatti oggi la puntata è proprio destinata alla presentazione di questo libro. Con me ci sono ovviamente Marco Reggio, che salutiamo. Ciao Marco, grazie per essere venuto qui con noi.
Ciao, ciao a tutti.
Marco Reggio lavora in università e ci tiene a specificare come tecnico amministrativo, non come ricercatore o come professore universitario.
Esatto.
Ed è attivista per la liberazione animale, fa parte del collettivo Resistenza Animale, ha curato moltissime pubblicazioni, tra cui ricordo la traduzione del manifesto queer vegan di Simonsen con Massimo Filippo, ma anche Corpi che non contano, Judith Butler e altri animali, Smontare la gabbia e Animali in rivolta con Femminosca, e poi anche l'ultima pubblicazione, Bestie da Soma, su disabilità e liberazione animale di Taylor. Quindi voglio dire, tantissima, veramente una produzione, un'elaborazione enorme, e siamo qui oggi appunto per presentare il suo ultimo libro, che è appena uscito e che è appunto Cospirazione animale. Con me, che sono Mari, ormai mi conoscete, è inutile che mi presenti, visto che ogni settimana coordino questo spazio di Transfeminonda Equizionario. Con me c'è Elisa Gavazzi. Elisa è una compagna di Corpi e Terra, di questa assemblea transterritoriale, e questa biografia che adesso vi presento è molto bella. È originaria di un piccolo paesino della montagna toscana, ama gli odori che hanno memoria, le vecchie foto, gli abiti con una storia, sognare ad occhi aperti, e sarta, cuoca curiosa, divoratrice di libri, vegana, transfemminista, antispecista, multispecie, e una persona in continua evoluzione. E fa parte appunto, come dicevo prima, dell'assemblea di Corpi e Terra, ma anche di Non una di meno Prato e di un collettivo nato da poco nel pistoiese che si chiama Noi. Oggi siamo qui insieme, appunto abbiamo preparato una serie di domande per Marco. Ricordo che il libro Cospirazione animale tra azione diretta e intersezionalità è stato pubblicato dalla Meltemi, e nella collana che si chiama Culture Radicali e che è diretta dal gruppo Ippolita, una collana che ci ha offerto in questi anni veramente tantissime perle, tra cui anche appunto quest'ultimo lavoro di Marco. Il gruppo Ippolita, lo ricordo, è un gruppo di ricerca indipendente e qui tra l'altro proprio nello spazio di Transfeminonda abbiamo presentato Facciamo la finita con la famiglia di Angela Balzano, e anche con Rachele Borghi il libro di Bell Hooks, Insegnare a trasgredire, che è stato tradotto da Femminosca. Quindi sono stati due incontri questi molto importanti, che potete appunto riascoltare nel podcast. Ecco, Marco Reggio in questo libro veramente devo dire che mi è piaciuto moltissimo leggerlo e ti ringrazio molto per questo lavoro che hai fatto, perché è veramente, questo libro è una continua problematizzazione, non è tanto un libro che ci spiega che cos'è l'antispecismo, anzi proprio no, però è un libro che interroga l'antispecismo a partire da sguardi veramente polimorfi, no? Da esperienze dirette, da azioni dirette, da percorsi fatti in prima persona, che si intrecciano in modo assolutamente interessante proprio con tutta quella che è stata l'elaborazione di questi anni, no? Io ho fatto un po' di parallelo, insomma, tra la bibliografia che proponi alla fine del libro e il nostro lavoro per esempio di raccolta, appunto, di materiali e link che abbiamo offerto nel nostro sito, e ho visto quanto è ampia, no? la produzione e l'elaborazione a cui tu ti riferisci. Quindi è veramente questo libro un esercizio estremamente importante. È un testo che continua ad interrogarci, no? Un po' proprio come credo poi l'aspetto più importante dell'attivismo in questo momento. Il libro è praticamente diviso in cinque capitoli, che però non si chiamano capitoli, ma si chiamano derive. Allora c'è la prima deriva, che si intitola Le capre felici, poi adesso parleremo nel corso dell'intervista, poi ce n'è la seconda, che è Il topo, la bambina, e la terza, che è Problemi di erezione, la quarta, Parlare per altro, e la quinta, Smontare delicatamente il mondo, note per un'ecologia non antropocentrica. Poi segue appunto questa bibliografia molto molto ricca, che invito le persone che ci stanno ascoltando a percorrere. Ecco, la mia prima domanda dopo questa presentazione un po' lunga, di cui mi scuso, è proprio sul titolo, no? Su questo cospirare, no? Che già mentre lo diciamo a livello proprio respiratorio, no? Ci dà questo senso di respirare insieme, no? E quindi proprio perché questo cospirare, perché l'utilizzo della parola deriva, quali sono le relazioni possibili in questa cospirazione? Tutto il tema, no, degli animali senza voce, della possibilità invece di comunicazione, di relazione attraverso cosa se non la voce, che senso ha e che posizionamento ha l'azione diretta in questa relazione di cospirazione? Ecco, un po', scusa la domanda, che mi rendo conto un po' complessa, un po' ampia, eccetera, però ti lascio il microfono per appunto cercare di farci partecipi di queste tue scelte.
Grazie, sì, una domanda complessa, però diciamo la provo a spezzettarla un po', ma poi sono tutte questioni legate. Intanto diciamo la questione, parto forse dalla questione delle derive, a cui in parte hai risposto tu, perché appunto io, come dire, pongo tutta una serie di temi, di interrogativi, e non punto verso una soluzione di questi interrogativi, ma anzi, diciamo, l'idea è quella di, come dire, inoltrarsi in un territorio, creando delle situazioni in cui però appunto poi c'è tutta una parte di imprevisto, ma come dire, anche nell'atto della scrittura è stato così effettivamente, nel senso che una serie di interrogativi, di questioni, poi ne chiamavano altri, insomma, e quindi appunto anche io mi sono perso talvolta, e va bene così. La La cospirazione, diciamo, a me colpisce il fatto che, come altri concetti che nasce in ambito umano, che è sempre inteso, anche io penso soprattutto all'ambito anarchico, no? In cui c'è questa idea, no? della rivolta o insomma, appunto, delle persone che cospirano. E quindi già, come dire, l'accostamento con l'aggettivo animale è qualcosa di strano, che comunque ha un suo significato, perché appunto per me appunto cospirare significa prendere coscienza del fatto che c'è qualcosa che non va, no? Cioè che ci sono delle ingiustizie e che dobbiamo in qualche modo muoverci insieme, fare dei piani per contrastarle, per portarci a come dire, un altro assetto, ad altre relazioni, eccetera. E quindi respirare insieme, effettivamente, no? Cioè proprio come dire, c'è un aspetto anche corporeo di questa attività, di prossimità nella rivolta, se vogliamo. E però appunto questo è legato al tema che citavi dei senza voce, no? Perché tradizionalmente i non umani sono considerati senza voce, soprattutto dagli antispecisti e antispeciste, no? Cioè diciamo soprattutto dagli animalisti e gli animaliste, perché tradizionalmente la nostra idea, no? Il famoso slogan "siamo la voce dei senza voce", insomma, l'idea è un po' quella, no? Che gli animali siano vittime passive, inerti del dominio umano e così via. E questa cosa, a partire proprio dal lavoro del collettivo Resistenza Animale e di alcuni autori e autrici, per fortuna negli ultimi anni è stata un po' criticata, decostruita, scardinata, messa in dubbio quantomeno, insomma. E quindi per questo in qualche modo la cospirazione non è qualcosa che avviene solo tra umani, ma che mette insieme una, come dire, una complicità tra umani solidali e non umani che cercano di liberarsi. E questo ovviamente, diciamo, per venire alla questione dell'azione diretta, richiama poi un senso di azione diretta che però, come dire, si rifà all'idea anarchica, no? Dell'azione non mediata, cioè che non passa troppo per le mediazioni istituzionali, eccetera, e che quindi è anche una presa di parola, se vogliamo. È una presa di posizione diretta, ecco, vi ho detto presa di parola, che è un linguaggio che tradisce ancora in qualche modo un come dire, no? Un residuo un po' paternalista per certi versi nei confronti dei non umani. E però appunto in questo senso azione diretta può essere intesa in senso anche ampio, no? Anche ampio, e forse va anche risignificata, nel senso che noi siamo così, la nostra abitudine è sempre quella di fare riferimento, per esempio, alle liberazioni dei non umani, no? Alle attività storiche dell'Animal Liberation Front, come attività appunto umane, un po' di questi salvatori, no? Uso il maschile. Volutamente, non perché non ci fossero anche le salvatrici di dentro, perché ce n'erano, e come ce ne sono, ce n'erano, eccetera, però, come dire, anche se vogliamo l'estetica, la retorica ci riporta molto all'eroe, l'eroe maschio, eccetera. E invece no, invece in realtà forse dovrebbe essere intesa più come un'attività di alleanza, di solidarietà, di favorire il fatto che degli animali si liberano, per esempio, no? Che cercano la libertà. E quindi questo, diciamo, apre a tutta una serie di pratiche. Una di queste, per esempio, è anche quella che è più legata alle relazioni, che è quella di, come dire, prefigurare delle relazioni diverse già nell'oggi, che è un tema che voi avete trattato di recente, che è quello dei rifugi, no? Dove, come dire, io personalmente non penso che il rifugio sia la perfezione, no? Cioè sia quello che indica esattamente come deve essere la relazione, perché è un momento che si svolge in un mondo che è comunque pieno di contraddizioni, per usare un eufemismo, però che indica comunque quale può essere la strada, quale può essere il lavoro da fare. E su quello, secondo me, sì, la relazione interspecie, diciamo, è in qualche modo una forma di azione diretta, no? Cioè, come dire, il coltivare la relazione interspecie su basi egualitarie. Quindi su basi non paternalistiche, in cui come dire, io non sovradetermino, non stabilisco a priori quali sono i bisogni e i desideri del compagno, della compagna non umana, insomma. Questo secondo me è un po' il... Dopodiché sulla questione del parlare per gli altri, parlare per loro, per gli animali, eccetera, si apre un capitolo immenso, ovviamente, e io ho dedicato un capitolo a questo e ancora risposte, diciamo, definitive non ne ho date, perché, come dire, siamo in mezzo tra i due estremi, quello del parlare per loro, sovradeterminare, che stiamo iniziando un po' a superare e a criticare finalmente, però dall'altra anche del non utilizzare la scusa del non poter parlare per loro, eccetera, per voltarci dall'altra parte, perché questo è anche quello che talvolta può avvenire. Quindi, insomma, un problema molto complesso, ecco.
Ti ringrazio molto anche per rimandarci la complessità delle domande e delle problematizzazioni del libro, no? Un po' come, no, questo work in progress, è un libro che continua in questo percorso di ricerca. E lancerei adesso un brano musicale che mi piace molto, che Io non como conejos, Io non mangio conigli, ed è di Liliana Felipe. Liliana è una cantautora messicana che tra l'altro abbiamo intervistato anche qui in una puntata di Transfemminonda e che ci ha suonato anche in diretta tutta una serie di canzoni, assolutamente femminista, con un posizionamento molto chiaro, antispecista, posizionamento rispetto al razzismo, al sessismo, allo specismo, all'autoritarismo dello Stato, alla religione, eccetera. Ed è tra l'altro attivista di Red Veganas, della rete vegana antispecista del Messico. E va bene, quindi vi propongo appunto l'ascolto di questo suo brano musicale che si intitola Io no como conejos.
Hay gente che come conejo.
Yo no como conejo. Que sería como comerse a un amigo. Yo no como conejo, no como a mi amigo el conejo. Yo no como conejo, no como a mi amigo el conejo. Hay gente que come conejo. Conejo, porque sería como comerse un amigo. Yo no como conejo, no como a mi amigo el conejo. Yo no como conejo, no como a mi amigo el conejo. Corre, le. Conejo, corre, 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 le conejo, corre, 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 corre.
Hay gente que come conejo. Yo no como conejo, porque sería como comerse un amigo. Yo no como conejo, no como a mi amigo el conejo.
Correle conejo pa' que no te agarren. Correle conejo pa' que no te conejo. Correle conejo pa' que no te agarren. 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 Correle conejo. Correle conejo.
Hay gente que come conejo. Yo no como conejo porque sería como comerse un amigo. Yo no como conejo, no como a mi amigo el conejo. Yo no como conejo, no.
Ciao, grazie per l'invito. Ciao Mari, ciao Marco. Anch'io mi accodo al messaggio di Mari di prima. Ho amato molto questo libro perché apre veramente a tante riflessioni e riesce a rendere in modo anche semplice, diciamo, la complessità anche di molti argomenti. E questo, secondo me, cioè per me almeno è fondamentale anche nei libri, soprattutto che trattano tematiche magari non vicine alle tematiche appunto usuali, diciamo, quindi come l'antispecismo, il transfemminismo. E avrei una domanda sul capitolo 4, parlare per altro, e del paragrafo 5, là dove c'è potere c'è resistenza. In questo paragrafo Marco affronti un discorso fondamentale in ambito della lotta appunto intersezionale, che è quello della lotta di classe. È anche un argomento che si sente molto, soprattutto in quest'ultimo periodo, ma non solo. E partendo dal lavoro appunto dello storico Jason Rybal, spero di pronunciarlo bene, secondo il quale, come tu scrivi nel libro, i corpi e il lavoro degli animali hanno costituito la materia necessaria per l'espansione capitalistica e industriale. E poi continui dicendo: i cavalli, le mucche o i polli hanno lavorato e continuano a lavorare all'interno dello stesso sistema capitalista in cui lavorano gli esseri umani. Questa prospettiva, dunque, si oppone all'idea che solo gli esseri umani possano essere considerati lavoratori. Gli animali fanno parte della classe operaia. Se si riconosce in quest'ottica gli animali, la gentilità di cui parli, Marco, molto approfonditamente nel libro, mi chiedevo se si può realmente mettere in parallelo l'operaio e gli altri animali sfruttati in ambito lavorativo e non solo. E nel farlo, come si possono combinare ed unire le lotte, definendole lotte della classe operaia, come fa Rybal, senza cadere nell'errore di antropomorfizzare e sovradeterminare le altre specie? E anche, com'è possibile presupporre che la lotta di classe riguardi anche le altre specie animali, quando queste ultime sono spesso e volentieri macellate dopo essere sfruttate? Cosa che invece non avviene, per fortuna, non dovrebbe neanche per le altre specie, ma per fortuna, per gli animali umani. E in questo, come far combaciare le due rivendicazioni sotto il cappello della lotta di classe senza sovradeterminare gli altri animali, utilizzando spiegazioni che partono però dalla rappresentazione dell'umano? È un po' il problema di cui parli sempre nel libro, legato alla rappresentazione e alla rivendicazione delle donne, che le donne bianche, etero, cis, occidentali portavano avanti e portano avanti, pensando così facendo di lottare per la liberazione dei diritti delle donne di altri paesi e culture. Ecco, l'assonanza con la lotta operaia riguarda la mancanza dei diritti e viene portata avanti per cambiare e rivoluzionare il lavoro. Associando le altre specie, la lotta operaia, non si sottintende che a cose normali gli altri animali debbano comunque lavorare per l'umanità e quindi in questo avere maggiori diritti, ma restando comunque sotto il dominio dell'umanità? Scusa la lungaggine della domanda.
Grazie, grazie della domanda, che è difficilissima e è molto interessante, anche perché ci fa entrare nel vivo della complessità di questo tema, effettivamente. Ma secondo me, diciamo, intanto io non interpreterei, o comunque non utilizzerei, il lavoro di Rybal, cioè Rybal forse lo fa, ma ne ha diritto, però diciamo non lo utilizzerei in maniera così letterale o così univoca, diciamo, nel senso che diciamo il fatto che gli animali, almeno retoricamente nella sua, così, nella sua formulazione, facciano parte della classe operaia è un aspetto della questione, ma secondo me va vista da due punti di vista, va presa da, diciamo, da due angolature. Una, ok, quella che descrivi tu, diciamo, è abbastanza esplicita e va bene, cioè, come dire, alcuni caratteristiche dello sfruttamento operaio le possiamo scoprire che riguardano anche il lavoro animale. Il problema è però che forse nel momento in cui allarghiamo un po' lo sguardo, forse è il lavoro umano e il lavoro in generale, cioè, che cambia come visione, perché ci sono anche, c'è anche il fenomeno dello sfruttamento animale. Secondo me qui avviene qualcosa di un po' simile a quello che succede per certi versi nella teoria di Christine Delphi, che è una delle più importanti femministe materialiste francesi, che ha un po' messo in discussione la centralità del lavoro salariato tra le da marxista lei, diciamo, del lavoro salariato tra le forme di sfruttamento. Cioè, quindi sostenendo sostanzialmente che ci sono tante altre forme di sfruttamento, penso alla schiavitù, per esempio, no? Che non è lavoro salariato e che noi erroneamente pensiamo che siano ormai residuali, no? Cioè, la schiavitù ormai è un fenomeno secondario, eccetera, eccetera. Lei, in riferimento al lavoro domestico, eccetera, dimostra che non è così, ok? Ecco, noi possiamo fare qualcosa di simile per certi versi rispetto agli animali non umani, cioè, se guardiamo a come il capitale accumula, fa l'accumulazione a partire anche dai corpi animali, soprattutto dai corpi animali, vediamo che il lavoro salariato effettivamente non è la forma centrale, no? E quindi la questione diventa complessa, nel senso che da una parte, come dire, secondo me non bisogna come dire, rifiutare le forme di antropomorfizzazione nell'analisi a priori. Cioè, esiste un antropomorfismo, a mio parere, che alcuni etologi e etologhe hanno chiamato antropomorfismo cauto, appunto, che, come dire, presenta delle forzature, ma può servire a comprendere, per esempio, il comportamento animale, ma, come dire, secondo me, anche i fenomeni, diciamo, economici. Naturalmente esiste anche un antropomorfismo problematico, diciamo incauto, che sovradetermina, e quindi qui dobbiamo muoverci con delicatezza. Però il punto è che se ci apriamo a rendere un po' più fluide le categorie di analisi, forse il punto non è tanto che umanizziamo i fenomeni che riguardano gli animali, rischio che esiste assolutamente, ma anche che potremmo pensare di animalizzare, tra virgolette, alcune questioni umane. Per esempio, nel caso della resistenza, no? Spesso viene detto che la questione fondamentale della resistenza animale è che però gli animali, alla fine, come dire, non riescono a opporre una resistenza di successo. Però se guardiamo al perché non ci riescono, ai rapporti di forza che lo impediscono, forse questo ci illumina anche un po' sul capire perché in realtà anche gli operai, per esempio, umani oggi non sono in grado. Questo per dire che, muovendoci in questo spazio, la risposta alla tua domanda concreta, no? Cioè, dovremmo forse in qualche modo chiedere che gli animali siano trattati come lavoratori umani e quindi sfruttati, ma con dei diritti. Possiamo tenere insieme una risposta negativa a questa domanda per tutta una serie di motivi, perché appunto comunque quel lavoro ha delle caratteristiche diverse. Possiamo tenere insieme questa risposta negativa con il fatto di utilizzare alcune categorie come la classe, eccetera, eccetera. In sintesi, io penso sinceramente che quando Ribal dice gli animali fanno parte della classe operaia, questo sia corretto, ma contemporaneamente questo ridefinisce cos'è la classe operaia, perché la classe operaia non è più una classe operaia umana, ma è una classe operaia animale, umana e non umana, con chiaramente le sue specificità, ma anche all'interno delle varie componenti della classe operaia umana, ovviamente. Ecco, questo secondo me è un po', come dire, il modo di inquadrare la cosa. Altrimenti, diciamo, si entra anche in una polemica molto marxista, se vogliamo, che c'è stata anche negli Stati Uniti, perché Ribal è stato anche contestato in parte per queste affermazioni, per questa impostazione, sul si può davvero definire esattamente lavoro in termini marxiani quella cosa che fanno i cavalli, che spingono le carrozze, che tirano le carrozze o le mucche, che danno il proprio frutto della loro riproduzione, eccetera, eccetera, danno, diciamo, cioè che vengono espropriate più correttamente, che diventano un po' questioni, insomma, così accademiche, ecco, sostanzialmente.
Grazie mille Marco per la risposta, mi hai aperto altre 2000 domande come tutto il libro. Adesso manderei una canzone dei Werner dall'album Toward the Woods che si intitola All. È un disco che nasce dall'esigenza di rallentare quella che è la realtà umana del vivere, provando a guardarsi e ad ascoltarsi in modo completamente diverso. Appunto, Toward the Woods, cioè verso il bosco, un luogo in cui poter ricercare quelle che sono le percezioni, le sensazioni primordiali, cercando di togliere via da tutti gli orpelli inutili che ci siamo costruiti e che ci hanno portato ad un distacco enorme dalla natura, un percorso sia fisico che spirituale.
Una domanda, Marco, che mi sta particolarmente a cuore, che tu tra l'altro riprendi nel tuo libro, no? Quando citi, no, numerose persone, Angela Davis, Rachele Borghi, Femi Nosca, Carola Rackete, Greta Thunberg, Velux, no? Appunto tutte queste persone che sappiamo bene hanno non solo elaborato ma espresso in modo estremamente aperta aperto il loro posizionamento, no? In quanto attiviste rispetto allo sfruttamento animale e quindi a questa necessaria cospirazione. Ecco, normalmente questa parte del loro pensiero, mentre appunto si dà molto spazio al loro essere transfemministe, al loro essere appunto prendere posizione, questa parte del loro pensiero viene costantemente invisibilizzata, no? Questo avviene da una parte nel movimento femminista, un po' meno nel movimento transfemminista, però tuttavia avviene anche nel movimento transfemminista, quindi ci ritroviamo con questo parallelismo molto strano, no? Per cui da una parte queste persone vengono invitate a eventi, incontri, si leggono i loro libri, si fanno le presentazioni, eccetera, dall'altra quella che è il loro pensiero viene continuamente negato e c'è una resistenza molto forte all'interno del movimento a che questo pensiero possa essere assunto, con una dicotomia incredibile. E questo avviene anche nei movimenti diciamo ecologisti, no? Tra metto le virgolette, in cui avviene la stessa rimozione, no? Cioè c'è questo salto incredibile per cui da una parte ci sono le persone umane, no? E poi c'è la natura, la natura che comprende un po' tutto, ma no, e soprattutto non c'è mai in questo passaggio il nominare proprio la relazione con gli altri animali, anche nel movimento ecologista. Allora io mi chiedo, esiste la possibilità di un movimento ecologista che superi questo antropocentrismo di cui è assolutamente intriso, di una possibilità vera che questo pensiero ecotransfemminista e multispecie possa essere assunto, ci si possa dialogare, cioè possa essere presente nelle rappresentazioni non solo simboliche ma anche proprio di dialogo politico?
Anche questa è una domanda da $1 milione, ovviamente. E diciamo che nonostante ci siano tanti spunti, tante, come dire, qualcuno l'ho citato anch'io, ma altri anche che non ho menzionato, insomma, ci sono dei pensieri, diciamo, che cercano di superare l'antropocentrismo anche nell'ambito della questione ecologica, insomma. Però sostanzialmente, diciamo, l'idea di un'ecologia non antropocentrica è, se escludiamo, diciamo, gli approcci biocentrici, che però forse sono un'altra cosa rispetto a quello che intendiamo qui, almeno che intendo io, sono minoritari, sono zoppicanti, eccetera, comunque non sono inascoltati, per una serie di motivi che probabilmente sono gli stessi per cui, appunto, quando Angela Davis dice sono vegana come dire, dice, da una parte è molto interessante perché lei dice non ne parlo spesso, dice non ne parlo spesso, e poi si capisce che non è che non ne parla spesso perché è una cosa secondaria o perché è un'istanza che non conta, anzi, come dire, lei tematizza il collegamento con la lotta anticapitalista, per esempio, eccetera, la distribuzione delle risorse e così via. Però il punto è che non voglio dire non ne può parlare, però insomma è un tema su cui non c'è altrettanto consenso, altrettanto ascolto, eccetera. Però effettivamente un'ecologia non antropocentrica, tutta una serie di indicatori indicano che è necessaria, insomma, no? Ma sono anche banali, infatti io, come dire, non li ho assolutamente approfonditi, non volutamente, nel libro. No? Se io evoco il collegamento tra allevamenti intensivi e crisi climatica, no? E questione climatica, come dire, sfondo una porta aperta qui, ma dovrei farlo ovunque, nel senso che è, come dire, pacifico, non c'è molto da dimostrare. Se parlo anche di pandemia, per esempio, no? E zoonosi, e quindi legame con gli allevamenti intensivi, cioè teoricamente dovrebbe essere patrimonio comune anche questo legame. Eppure, appunto, la prima causa o la seconda, non lo so, più o meno siamo lì, diciamo, della crisi climatica non è certo al primo posto tra quelle menzionate, tematizzate, eccetera, in chi si occupa della, appunto, di combattere contro... contro lo sfruttamento del pianeta. E naturalmente, come dire, il motivo principale sicuramente è semplicemente l'antropocentrismo, cioè che permea qualsiasi movimento, in parte persino quello antispecista, se vogliamo dire, quindi come dire, non è un mistero, però poi bisogna indagare un po' più in dettaglio. Io ho cercato di seguire un po' la linea della questione della norma sacrificale, cioè del perché sia così radicato in noi l'idea che per uscire da una situazione di ingiustizia o di sfruttamento comunque ci debba essere sempre un polo sacrificato, no? Un capro espiatorio, eccetera, eccetera, che in ultima analisi spesso poi appunto è l'animale. Ci sono anche altri elementi che valgono per questi tipi di movimenti, ma anche sicuramente per i movimenti di area femminista, transfemminista, per esempio il tema dell'animalizzazione, no? Cioè un po' tutti i movimenti in qualche modo umanisti o che hanno, insomma, al centro dei soggetti umani o una minoranza umana, eccetera, hanno sofferto storicamente del meccanismo dell'animalizzazione, no? Cioè le persone razzializzate sono sempre state scritte come animali, le donne sono state avvicinate simbolicamente alla natura, alle funzioni, all'istinto animale, eccetera, eccetera, e quindi è chiaro che la reazione quasi ovvia di questi movimenti spesso è stata quella di rivendicare l'umanità, cioè di dire no, non siamo animali, quindi di distinguersi nettamente dall'animalità e dire no, noi siamo umani anche noi, siamo umani anche noi, eccetera, eccetera. E questo, come dire, può essere visto come un errore, e secondo me lo è, perché in realtà non si fa che rafforzare quel meccanismo che poi è quello, l'animalizzazione è uno dei meccanismi che permette di sfruttare meglio anche parte degli Homo sapiens, diciamo, propriamente detti. Detto così suona un po' paternalistico, però diciamo mi rifaccio principalmente a pensatrici che invece hanno, come dire, lo fanno da un posizionamento non così privilegiato come il mio, come le sorelle Co, per esempio Affe e Silco, che hanno scritto Afroismo, che insomma, come dire, questo tema lo sviscera ampiamente da un punto di vista però femminile e afroamericano, quindi insomma, come dire, che parla in prima persona di questa cosa e non fa la lezioncina come stavo rischiando di fare io adesso. E quindi insomma, però molto importanti, e che secondo me quindi ideologia che supera l'umanismo, cioè l'idea che la salvaguardia in qualche modo dell'ambiente sia solo in funzione dei nostri interessi come specie, cioè che sono pur legittimi, ovviamente importanti, e però diciamo non scivola neanche nel biocentrismo, cioè in un cioè una visione in cui non tutti i biocentrismi a dire la verità devono essere per forza così, però diciamo tendenzialmente una visione in cui come dire i diversi soggetti all'interno del pianeta, quindi dal sasso agli animali eccetera, sono un po' indistinti anche come tipo di risposta etica che sollecitano. Io l'ho chiamata un po' quasi scherzosamente la questione dell'agency delle piante, no? La gentilità delle piante, che è un tema interessante, importante, eccetera, che però spesso viene utilizzato in qualche modo in funzione anti-animale, no? Cioè per svalutare un po' la gentilità invece degli animali, che secondo me, come dire, è un tema centrale. È un po' una versione intellettuale della carota che soffre, ecco, che viene detta ai vegani, ma le carote non soffrono quando le mangi, ecco. Questo è un po', diciamo, insomma, come dire, la direzione secondo me in cui bisogna andare a esplorare, insomma, a ragionare.
Grazie mille Marco per questa risposta che ci dà perlomeno una strada di possibile ragionamento. Io però, visto che sono veramente molto incazzato per il fatto che mi ritrovo a vivere costantemente questa situazione, no, di luoghi appunto che invitano, che fanno così spazio appunto a persone che poi dicono sostanzialmente quello che noi diciamo come assemblea, ma non veniamo ascoltate, quindi che non so, il brano musicale che mi viene in questo momento è Cani dall'album Romantic Punk del gruppo del Kalashnikov Collective. Credo che esprima bene la mia situazione emozionale.
Direi di sì.
C'è una domanda, sono due domande che vorrei farti, stringo velocemente. Allora, una è relativa, sono tutte e due nell'ambito del capitolo Siamo animali solidali con tutti gli animali, e dove tu utilizzi un termine che è delicatamente, appunto nella frase smontare delicatamente il mondo. E sono rimasta molto colpita e spostata dal titolo che hai dato proprio a questo capitolo, che è appunto smontare delicatamente il mondo. E mi piacerebbe sapere, mi incuriosiva sapere da cosa era nata la scelta di usare proprio questo termine. Sempre in questo, nel contesto di questo capitolo e nel contesto degli argomenti trattati nel libro, questa parola suona quasi lì per lì, quando l'ho sentita alle mie orecchie, come un controsenso inizialmente. In questo paragrafo affronta appunto la tematica degli argomenti diretti ed indiretti, che è un annoso problema che si presenta ogni volta che si vanno a trattare i diritti animali in ambito soprattutto ecologista, ma non solo. E spieghi molto chiaramente come la retorica di chi si batte per la giustizia climatica, degli animalisti e di molti altri movimenti che si battono per i diritti animali, spesso viri, non sempre, però spesso viri verso una concezione che, come dici, invisibilizza proprio lo sfruttamento animale e la sua centralità nella crisi ecologica. Ma non solo, perché scrivi anche, quota dalla parte degli animali è sempre stata quella opposta, cioè, aggiungo io di usare gli argomenti indiretti per chi non avesse ancora letto il libro, in nome di un marcato pragmatismo o di un certo pessimismo. Alle persone non interessa nulla degli animali, bisogna toccarli sul personale. Il fatto di affermare di doverli toccare sul personale, mi chiedo, credi possa dipendere anche dal non riuscire ad uscire completamente da un'ottica antropocentrica, anche da parte di chi pone la questione? E credi possa nascondere anche una mascherata forma di arroganza di possedere una conoscenza che rende in qualche modo superiori alle altre persone? Mi viene in mente un'obiezione che mi risuona molto in questo senso, portata avanti da Mulge e Taria Ferri nel podcast Morgana, durante una puntata nella quale parlavano delle sorelle Wachowski. Per tutta la puntata fecero misgendering e dead naming e giustificarono questa violenza riportando l'attenzione e la responsabilità su un pubblico che non sarebbe stato pronto o preparato a comprendere tematiche che non avevano mai ascoltato, secondo loro. Mi sembra che in una parte di attivismo rendere responsabile un pubblico che non sarebbe abbastanza preparato, e questo può anche darsi, ma l'attivismo in questo senso dovrebbe aiutare proprio in questo, è pronto ad aprirsi o disponibile all'ascolto, sia in qualche modo classista e, passami il termine, non mi viene un nome migliore, arrogante. E mi interessava sapere cosa ne pensavi di questo.
Allora, è molto interessante questo parallelo, appropriato, secondo me. Ti rispondo prima brevemente sulla questione dell'avverbio delicatamente. Intanto l'espressione è di L'ho rubata, ad Aldo Sottofattori, che saluto. Proprio tutta l'espressione, smontare delicatamente il mondo, mi è piaciuta tantissimo, perché fondamentalmente lui dice che siamo in una situazione disperata e che anche, come dire, all'ultimo momento, se riuscissimo in qualche modo a sovvertire tutto il sistema di dominio sul pianeta, comunque avremo a che fare con tutta una serie di dispositivi, di strutture, eccetera, molto complesse. Per cui se tu tocchi un bullone, fondamentalmente rischi che venga giù tutto l'ingranaggio e tutto l'apparato, con risultati disastrosi anche per gli ultimi, le ultime nel mondo, diciamo. E questo mi richiamava molto l'immagine che ho un po' usato del filo spinato, no? Che è un dispositivo di morte, di confine, di violenza, di separazione che noi vogliamo abbattere, diciamo, no? Senza riforme, senza se, senza ma, vogliamo distruggere, però nel farlo dobbiamo, come dire, sempre stare attenti a maneggiarlo con cautela, perché, come dicono questi attivisti e attiviste che sabotavano il filo spinato nella ex Jugoslavia, nei confini della ex Jugoslavia, in Slovenia in particolare, questo filo spinato, cioè comunque anche chi va a tagliarlo rischia di rimanerci impigliato, no? di rimanerci invischiato, che è una cosa molto concreta, ma è anche una metafora in qualche modo. Però sì, è un controsenso a pensarci, no? Perché effettivamente dall'altra parte questo delicatamente contrasta con l'idea che la verità al potere, diciamo, vada detta così com'è, e quindi che, come dire, la realtà dello sfruttamento animale vada detta in maniera molto molto forte, molto chiara, non necessariamente delicata a chi non la vuole sentire, cosa che, diciamo, mi rivendico sicuramente. In questo senso la tendenza all'argomento indiretto, no? Lo ricordiamo, insomma, appunto la non mangiare la carne perché ti fa male alla salute o perché fa male all'ambiente o perché fa male ai poveri del mondo, eccetera, obbedisce anche a questo complesso, se vogliamo, di inferiorità, no? Dell'antispecismo, per cui dobbiamo sempre, no? Fare attenzione a non urtare, eccetera, eccetera. Però arrivando un po' al parallelo, e certamente a un antropocentrismo interiorizzato, questo è chiaro, ce l'abbiamo, non, questo riguarda nessuno è esente da questa cosa, ecco. E certo c'è anche un aspetto di arroganza, indubbiamente, perché è vero che l'effetto della presa di coscienza di una cosa così grossa, anche così lontana per certi versi, così immensa come lo sfruttamento animale da parte di umani, può portare questi umani, ma l'abbiamo vissuto credo tutto in prima persona, a un certo tipo anche di senso, anche inconscio, di superiorità morale, no? Che non sarebbe giustificato, ma effettivamente poi ci porta a fare una serie di cose. E riguardo a tutto quel discorso del discorso discriminatorio sostanzialmente, no? Sulle sorelle Wachowski, sì, è interessante perché secondo me lì c'è una, oltre all'arroganza, c'è proprio un'infantilizzazione secondo me del pubblico, no? Cioè c'è l'idea che gli altri non possano capire, no? Però al tempo stesso non possono capire non porta a spiegarlo, no? Perché una cosa è, come dire, fare un appello alla descolarizzazione, diciamo così, del sapere, quindi dire non è che dobbiamo ragionare per massimi sistemi con i paroloni eccetera eccetera, con le fonti alte. Le cose le dobbiamo spiegare perché le persone magari sono interessate, ma magari quel linguaggio, anche quel gergo, no, accademico, specialistico, eccetera, non lo comprendono e li allontana. Altra cosa però è togliere l'autonomia alle persone, cioè favorire la delega, favorire il fatto che fondamentalmente non sviluppino un pensiero critico. Ecco, io ci vedo quel parallelo, cioè nel fatto che secondo me le persone, anche quelle spoliticizzate, diciamo così, o che noi consideriamo poco consapevoli, poco coscienti, usiamo sempre questi termini, siano di per sé poco interessate. Questo noi in realtà non lo sappiamo. Però appunto è chiaro che la ricetta non può essere appunto quello di non spiegare nulla o di non mettersi in discussione, di non dialogare. E per cui secondo me appunto la questione è, come dire, descolarizzare anche questo discorso, ma favorendo non la delega, ma bensì l'assunzione di una posizione critica, no? Cioè in quel caso lì forse la questione non era tanto buttare lì semplicemente un corretto linguaggio, eccetera, eccetera, ma magari tematizzarlo, magari fare anche degli errori. Però lì c'è una cosa ben diversa dal fare un errore, no? Cioè il fatto di rivendicare la volontà di non fare, di non rispettare, in questo caso per esempio il genere scelto o avvertito o percepito da altre persone. E a questo punto forse devo lanciare io l'altra,
sì,
la quarta canzone.
Ti chiederei però una cosa, sì, ti chiederei una cosa però, Marco, sì. Con la canzone chiudiamo perché ormai siamo okay. In chiusura. Prima però di chiudere ribadiamo, ti chiederei di dire dove le persone che ci stanno ascoltando possono trovare questo libro che abbiamo visto anche, abbiamo sentito anche dall'intervista di oggi, veramente apre un mondo di problematicità, di criticità e di necessità di approfondimenti e di continuazione di dialoghi. Quindi dove possiamo trovare il libro, come possiamo prenderlo, e poi lanci il brano musicale finale, vai.
Ok, allora in generale diciamo Cospirazione Animale si trova in libreria, diciamo magari vedendo la disponibilità nella libreria della propria città, online si acquista sui principali portali di acquisto o sul sito della casa editrice che è Meltemi Editore, in formato cartaceo o ebook, e insomma questa è la modalità di acquisto di Cospirazione Animale. lancio il brano. Allora, il brano che ho scelto io è stato per qualche anno anche una specie di inno del Veggie Pride, perché è una canzone, una di quelle canzoni che un capretto, si chiama, di Herbert Pagani, che è la versione italiana in realtà di una canzone tradizionale polacca, poi diventata, diciamo, famosa nella versione Yiddish. Appunto, questa è la versione di Herbert Pagani, e che per noi è stata una scoperta qualche anno fa, perché è una di quelle robe che appunto le persone antispeciste vedono in modo diverso, perché è considerata tradizionalmente una canzone pacifista, antimilitarista, e lo è indubbiamente, e poche persone ci vedono un significato esplicitamente antispecista, invece secondo me, secondo noi è abbastanza evidente, diciamo. Herbert Pagani.
Grazie Marco. Prima di lanciare, saluto anche Lisa, la ringrazio per aver partecipato. Vi rimandiamo. Ciao, e vi rimandiamo poi al podcast,
ciao,
dove troverete anche tutti i riferimenti. Grazie.
Grazie.
Capretto su un carretto va al macello del giovedì, non si è ancora rassegnato a finire proprio così. Chiede ad una rondine: salvami se puoi. Lei lo guarda un attimo, fa un bel giro in cielo e poi risponde: siete tutti nati apposta, io non c'entro, credi a me. C'è chi paga in ogni festa, questa volta tocca a te. Un bambino su un vagone va al macello del giovedì, non s'è ancora rassegnato a morire proprio così. Chiede ad un soldato: salvami se puoi. E lui con la mano lo rimette in fila e poi risponde: siete in tanti sulla terra, io non c'entro, credi a me. C'è chi paga in ogni guerra e questa volta tocca a te. Ora dormi, caro figlio, sta tranquillo che resto qui. Non è detto che la storia debba sempre finire così. Il mio bel capretto è nato in libertà. Finché sono in vita, mai nessuno lo toccherà. La storia te l'ho raccontata apposta, perché un giorno pure tu dovrai fare l'impossibile perché non succeda più. Siamo padri e siamo figli, tutti nati in libertà, ma saremo i responsabili se uno solo pagherà.